misteri di Massimo Polidoro.
Nessun'altra domanda prima di andare via?
Ah, dottor Frankenstein.
Frankenstein? Sì.
Non è forse esatto allora che Darwin conservò alcuni pezzi di vermicelli in una scatoletta e per chissà quale causa straordinaria essi cominciarono effettivamente a muoversi con movimenti volontari?
Sta parlando di vermi o di spaghetti?
Ma di vermi, professore.
Sì, mi sembra di aver letto qualcosa in proposito quando ero studente. Ma tenga presente che un verme, con pochissime eccezioni, non è un essere umano.
Ma non è stato quello alla base di tutti gli esperimenti di suo nonno, la rianimazione di tessuti inanimati?
Mio nonno, vede, non era affatto sano di mente.
Ma essendo un Frankenstein, lei non è neppure un po' curioso di sapere? L'idea di poter riportare in vita ciò che una volta era morto non la affascina?
Lei sta soltanto parlando delle deliranti sciocchezze di un individuo che era pazzo. Ciò che è morto è morto.
Ma pensi ai recenti trapianti di cuori e reni?
Cuori e reni sono soltanto dei giocattoli. Io parlo del sistema nervoso centrale.
Ma scusi, allora lei...
Io sono uno scienziato, non un filosofo. C'è più probabilità di rianimare questo bisturi che riparare un sistema nervoso spezzato.
Ma lei dimentica il lavoro di suo nonno.
Il lavoro che ha fatto mio nonno è solo cacca. La morte a me non interessa. La sola cosa che riguarda me è la conservazione della vita.
Adesso la lezione è terminata.
E questo, l'avrete riconosciuto, era Gene Wilder nel classico di Mel Brooks, Frankenstein Jr. Il film è una rivisitazione, in chiave comica, del romanzo di Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein appunto. Come tutti sanno, nel libro lo scienziato Victor von Frankenstein punta a dare la vita a una creatura formata da pezzi di cadaveri trafugati. Nella sua opera, la Shelley sostiene che Frankenstein utilizzerebbe apparecchi chimici per creare la vita. In particolare parla di galvanismo. In tanti ricordano le esperienze del medico Luigi Galvani, che applicando lamine metalliche agli arti di una rana morta vi provocava delle contrazioni. In seguito altri hanno tentato questi esperimenti anche con cadaveri umani, riuscendo addirittura a farli muovere. Per capire se possa esserci un fondamento scientifico in queste teorie e anche per sapere se nella realtà qualcuno abbia davvero tentato di riportare in vita un morto, come nel caso degli zombie di cui si dice, non potevamo che rivolgerci al nostro chimico dei misteri di fiducia, Luigi Garlaschelli. Bentornato Gigi.
Ciao Massimo.
Senti, puoi raccontarci in breve in che cosa consiste il galvanismo?
Ma il galvanismo prende il nome da Galvani, che fece i famosi esperimenti con le rane, le gambe delle rane che faceva muovere toccandole con questi compassi metallici. In realtà poi, dopo che Volta nel 1800 scoprì la batteria, la pila elettrica, diciamo, furono fatte tutta una serie di esperimenti sui muscoli e sui corpi di altri animali. E in particolare ci furono delle conferenze fatte in Inghilterra da Davy, famoso chimico ed elettrochimico, che avevano un successo clamoroso tra il pubblico, nel quale furono portati dei cadaveri di persone giustiziate da poco. E a una di queste conferenze arrivò proprio un certo Aldini, che era il nipote di questo Galvani italiano, nel 1803, e questo applicò i terminali di una pila voltaica al corpo di un giustiziato, provocando la contrazione dei muscoli, il movimento degli arti, applicato sulla faccia, questi muscoli producevano delle smorfie, e questo fece una grandissima impressione, ovviamente. Ci furono persone che svennero, eccetera, e poi ci furono anche altri rianimatori, come si chiamavano, che facevano dimostrazioni simili.
Beh, ma che cosa provocava esattamente? Cioè, ovviamente non tornavano in vita, immagino, no?
No, semplicemente l'applicazione di un potenziale elettrico stimolava la contrazione del muscolo, questo come nelle gambe delle rane spellate, e questo succede in un corpo anche defunto per un certo periodo, e come sai la contrazione dei muscoli deriva da uno stimolo elettrico, no? Anche in una persona viva.
Certo. In che modo queste idee finirono quindi nel romanzo di Mary Shelley?
Ma ci finirono perché all'epoca, in questa conferenza famosa, ma poi come dico ce ne furono altre simili, la Shelley era piccola, aveva 6-7 anni, però l'eco di queste conferenze durarono a lungo. E poi tra l'altro lei viveva in un ambiente circondata da scienziate, diciamo. La madre, vabbè, era una scrittrice femminista, ante litteram, eccetera. Il padre era il filosofo William Godwin. E, per esempio, uno degli amici di famiglia era Erasmus Darwin, il nonno del famoso Charles Darwin, che tra le altre cose aveva addirittura preso delle corde vocali di una persona morta, le aveva montate in una specie di testa di manichino e poi con un mantice aveva prodotto come dei suoni, delle parole umane, quindi anche questo chiaramente, no?
Certo.
Questo particolare aveva colpito la scrittrice, che poi ha messo insieme un po' tutto nello scrivere questo racconto.
E a proposito di Darwin, si dice, sembra proprio che anche Charles Darwin avrebbe letto e poi guardato, insomma, con interesse alle ipotesi contenute nel romanzo, è vero?
Di Darwin non lo so, io so che il nonno era appunto questo amico di famiglia. Poi non so se il più famoso Charles Darwin l'avesse commentato, ecco.
Una leggenda.
Posso dire come commento personale che, letto con la sensibilità di oggi, il romanzo è noiosissimo, è orrendo, però le idee che ci sono dentro evidentemente hanno toccato, no? degli archetipi immaginari che esistono da migliaia di anni, no?
Come no?
L'uomo che ridà, che crea la vita. Questa creatura che poi si ribella al suo creatore, che soffre però per non essere umano, cioè, se pensiamo dal mito di Pigmalione o del Golem, si arriva ancora oggi a, non so, gli androidi di Asimov, ecco.
Sì. Beh, comunque il nome Frankenstein tutt'oggi
sicuramente
è come dire, di uso quotidiano, ne parliamo,
sì,
tutti i giorni.
Certo.
Se invece ci spostiamo adesso al caldo dei tropici, troviamo un'altra leggenda che tratta di cadaveri redivivi, e cioè gli zombie, appunto. In che cosa consiste, Gigi, questa credenza esattamente?
Beh, gli zombie sono una credenza specifica di Haiti, dove ci sono questi stregoni Boko del culto voodoo, i quali, diciamo, indurrebbero uno stato di morte apparente in alcune persone, poi ne rapirebbero il corpo creduto senza vita, lo farebbero poi risuscitare, tra virgolette, per tenerli schiavi nelle loro piantagioni, e si dice che ogni tanto qualcuno di queste persone zombificate, per la morte dello stregone o per altri motivi, riesca a sfuggire e vaghi con questa andatura lenta, impacciata, lo sguardo vitreo, eccetera. E ad Haiti, diciamo che gli zombie non incutono terrore, ma piuttosto compassione per la loro condizione, lo stato in cui sono ridotti. Questo fatto viene creduto reale anche ad Haiti, perché esisteva addirittura un articolo del codice penale che punisce chi, tramite l'uso di droghe, induce qualcuno in uno stato di morte apparente.
Facciamo una precisazione allora al momento. Gli zombie di cui stiamo parlando non sono quelli alla Romero, morti riportati in vita che escono dalle tombe, poi si cibano della carne dei vivi, contro i quali combatte abitualmente Dylan Dog, no? Appunto, tu dici, sarebbero persone in qualche modo poste in uno stato di morte apparente, quindi gli viene tolta la volontà, in qualche modo tutto da vedere, poi ridotte in schiavitù, appunto. Ma allora, sì, la domanda centrale è: gli zombie, cioè queste persone ridotte in questo stato, esistono veramente o si tratta solo di una leggenda? Ricordo tempo fa di aver letto di una qualche sostanza farmacologica usata dagli stregoni, appunto, di cui parlavi tu, capaci di provocare questo tipo di trance, diciamo. Esiste davvero?
Questa è una interessante storia, perché si è creduto di trovare una spiegazione farmacologica, diciamo, all'esistenza di questi zombie. Nel 1982 uno studioso americano, giovane, bello, biondo, andò ad Haiti per vari periodi di tempo, contattò questi stregoni Boko, partecipò alle loro cerimonie tenebrose con riesumazione di morti, preparazione di pozioni magiche, e si fece dare dei campioni di questa cosiddetta polvere degli zombie. E lui aveva notato che in alcune di queste preparazioni, oltre agli intrugli più schifosi di erbe, di serpenti e altre cose, c'era sempre dentro un po' di carne del cosiddetto pesce istrice o pesce palla, che è famoso perché intanto è un piatto prelibato in Giappone, per esempio, dove viene mangiato crudo, no? Ma deve essere preparato da cuochi specializzati perché alcune parti di questo pesce contengono una tossina, che è la tetrodotossina, che induce paralisi e anche morte. Tant'è vero che in Giappone
devono avere una patente, mi sembra.
Sì, devono avere una patente i cuochi, ma nonostante questo si verificano moltissimi casi di avvelenamento ogni anno. Allora l'ipotesi era che fosse questa tetrodotossina a provocare la zombificazione. Lui portò questi campioni in America, li citò in una sua tesi di dottorato, e però diciamo senza fornire delle prove convincenti, né analitiche né testimonianza di altri studiosi che avessero fatto le cose, per cui ci fu una polemica furibonda anche tra lui e il massimo esperto di questi avvelenamenti e dell'analisi di questa tetrodotossina, che ovviamente era un giapponese, che disse: ma questa è fantascienza, non è verosimile tutta questa cosa che ci racconta, sentiamo anche un po' preso in giro, se fa il nostro nome, per giustificare queste sue affermazioni. Quindi diciamo che c'è proprio tutta una serie di 6-7 articoli sulle riviste di tossicologia serie, no?
Com'è finita la questione?
È finita che gli esperti veri hanno detto che nonostante le affermazioni di Davis e dei giornali, come dire, popolari sul fatto che ci fosse una spiegazione farmacologica agli zombie, questo è privo di fondamento, insomma.
Quindi credi anche tu che la spiegazione per il mistero degli zombie sia destinata a restare un mistero?
Ma probabilmente ogni leggenda ha una sua origine. Adesso sicuramente ci sono vari elementi che hanno contribuito a creare questa leggenda. Per esempio, effettivamente ad Haiti in alcune cerimonie del culto voodoo vengono usati dei cadaveri o riesumati dei cadaveri, anche perché lì, diciamo, le tombe sono fuori terra, sono delle casse di cemento, non sepolte, quindi è abbastanza facile procurarsi dei cadaveri. E il clima caldo fa sì che la sepoltura avvenga velocemente, quindi magari casi di morte apparente, come succedono in effetti qualche volta, non vengono riconosciuti subito e quindi questa persona poi magari si risveglia dopo. E poi la paura per gli zombie, per esempio, veniva sfruttata dal regime dittatoriale che c'era da Haiti fino a qualche decennio fa. Ma soprattutto hanno fatto uno studio recente, due studiosi che hanno proprio esaminato dei presunti zombie trovati recentemente ancora da Haiti e riconosciuti dalle loro famiglie, nelle quali erano tornati in questo stato un po' confusionario. E si è visto dall'analisi del DNA che non erano affatto membri di quella famiglia, quindi erano stati riconosciuti dopo anni, ma evidentemente questo era un errore, e questi studiosi dicono che probabilmente si tratta di persone con disturbi psichici che vagano così in uno stato un po' confusionale per le campagne dell'isola e poi vengono cambiati per zombie e addirittura riconosciuti dalle famiglie, anche se non lo sono, perché questi naturalmente li vedono dopo anni, sperano che sia un loro caro ritornato. Ecco.
Quindi se qualcuno oggi andasse ad Haiti per scopi evidentemente illeciti e volesse comprare da un qualche stregone la polverina zombie, diciamo, che cosa si potrebbe vedere rifilare?
Ah, qualunque polvere contenente qualunque cosa. Tutto ciò è già stato tentato senza successo, quindi sarebbe più facile trovare uno zombie in Giappone, dove il consumo di pesce palla è così diffuso, ma non sembra che sia il Giappone la patria degli zombie.
No.
Quindi
Senti, un'ultima domanda prima di salutarci. Nei tuoi studi tu ti sei occupato di fuochi fatui, che si dice compaiano sulle tombe di chi è morto da poco, e sei riuscito anche a riprodurli in laboratorio. Poi ti sei impegnato, poi ti sei impegnato sui pietrificatori di cadaveri, e tu stesso sei riuscito a pietrificare vari pezzi di cadaveri non umani, per fortuna, cosciotti di pollo, zampe di galline e così via. Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare? Adesso hai intenzione di riportare in vita un arrosto di vitello?
Adesso questi studi in effetti stanno continuando, sia quello sui fuochi fatui che quello sui pietrificatori. Poi riportare in vita un arrosto di vitello mi sembra un po' eccessivo, ma non vorrei andare a parlare di resurrezioni, se no bisognerebbe parlare di Sai Baba che risuscitava i morti, o di quell'altro personaggio che ha risuscitato se stesso 2000 anni fa, quindi lasciamo stare, vedremo cosa succederà con i miei studi.
Va bene, allora in bocca al lupo e grazie Gigi per essere stato ancora con noi.
Grazie a te.
E anche per questa puntata è tutto, ci risentiamo alla prossima. A presto.
Ha 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 ha.